降りろと言ってるんだ。まっすぐ行けばロカルノの町だ。
え、
夕方までに山猫という店に行け。
あ、
俺は用事を済ませてから行く。
待って、あの、
もし逃げ出す気配が少しでもあったら生かしてはおかん。いいな、山猫だぞ。
Partiamo dal Giappone con un estratto del cartoon Romeo no Ai Sora, Il cielo blu di Romeo. È la trasposizione dei Fratelli Neri, romanzo per bambini conosciutissimo ovunque tranne nel luogo dove è stato scritto, il Canton Ticino. Lisa Tetzner e Kurt Held, in realtà il suo nome era Kurt Kleber, vivevano da esuli a Carona quando scrissero la storia dei bambini spazzacamino della Valle Verzasca venduti come lavoratori schiavi. Erano gli inizi degli anni 40. La Germania era da tempo ormai il posto peggiore per stare per uno scrittore attivo negli ambienti operai e comunisti, e sua moglie, scrittrice di libri per bambini con una certa notorietà, che aveva animato un pionieristico programma radiofonico per l'infanzia a Berlino. Il Ticino li accolse in un ambiente dove c'erano altri esuli e intellettuali, da Hermann Hesse a Emmy Ball-Hennings e Ugo Ball. Carona è una casa che porta un nome curioso, Pantrovà. La visitiamo guidati da Carlo Piccardi, musicologo e promotore dell'acquisto della casa, nonché membro dell'associazione che la gestisce. Non è il paese un po' discosto dal paese di Carona, è una casa quasi in mezzo a un prato che è stata costruita
nel 54. Però la famiglia, cioè Kleber e Elisa Tetzner, vivevano prima in una casa d'affitto in paese al centro, quindi la loro storia vera, perché poi sono morti quasi subito dopo, è avvenuta proprio quando loro vivevano in contatto diretto con la popolazione. La casa è stata costruita con le risorse ottenute grazie ai diritti d'autore dei loro romanzi.
Fratelli Neri e Rosa Rossa,
eccetera. Tra l'altro la casa ha una sua unità, tant'è vero che oggi è conservata ancora col mobilio che loro hanno lasciato. Quindi è un salto nel passato che facciamo adesso entrando, perché non solo troveremo tutti i loro libri e tutti i libri non solo da loro pubblicati, ma quelli della loro biblioteca, quindi è un documento in quanto tale la casa, ma in basso fuori ci sono le due urne con le ceneri degli autori, quindi anche in fondo memoriale, se vogliamo, no? Cioè un luogo di memoria, di riflessione, e questo notato è molto ispirativo anche per gli artisti che qui vengono, no? Perché sentono che questa casa ha una storia letteraria, una storia artistica, e si sentono un po' in comunicazione con questo mondo del passato.
Heute kommt die Untermama und da hilft auch kein Gejammer. Ihr seid Ware auf dem Markt und die Nachfrage ist groß.
Le note di una canzone del musical Fratelli Neri. Sì, si è fatto anche un musical nel 2007 con musiche di Györgyi Modestov e testi di Irko Fogelsang, replicato con successo quest'anno in Germania. Su queste note ci avviciniamo alla casa Pantrovà. Allora, ci apprestiamo a entrare in questa casa rossa che ha un ingresso ad arco, calce bianca con una campanella. Permesso? Permesso, buongiorno.
Buongiorno.
Questa è la governante della nostra associazione, l'associazione Casa Pantrovà, che gestisce la casa in funzione degli artisti, la signora Silvia Destuz.
Silvia Destuz ci mostra i mobili che, come si diceva, sono ancora quelli usati da Lisa Tetzner e Kurt Kleber e Kurt Held.
La casa si chiama Pantrovà. Poco distante mi sembra che ci sia un ritrovo, un grotto che
c'è,
si chiama
Pan Perdu. Quindi è una risposta in fondo a Pan Perdu, tranne il fatto che c'è un'ambiguità dietro. Il Pan Perdu in dialetto può voler dire due cose, cioè pane perso, ma pane per due. quindi se fosse pane per due è sbagliata la rima, tra virgolette, pantrova, no. Però chiaramente dietro c'è un'ideologia, nel senso che questi due artisti, in particolare Kurt Kleber, che fu un militante di sinistra, per non dire estrema sinistra, ecco, l'idea del pane trovato è legato alla sussistenza, legato alle classi subalterne che vivevano di solo pane praticamente, no? Quindi è il pane come nutrimento, in questo caso anche spirituale, per cui la stessa idea di lasciare la casa come lascito appunto a Pro Helvetia, cioè la Fondazione Svizzera per la Cultura, questo avvenne alla morte di Lisa Tetzner, era ancora un rendere servizio alla comunità, no? Cioè un uomo di sinistra, uno scrittore militante come fu Kleber, ha voluto lasciare le sue risorse, non avendo anche figli tra l'altro, proprio alla società.
Ecco. La società. Ecco, qui siamo entrati nel soggiorno, dopo un piccolo atrio con le scale che portano ai piani superiori, si entra nel soggiorno e in questa casa oggi vivono degli artisti.
Vivono, cioè diciamo che Pro Helvetia a un certo punto in una di quelle fasi fisiologiche di ristrutturazione ha deciso di liberarsi della struttura perché era troppo costosa, troppo difficile da gestire, l'ha addirittura messa in vendita. Questo forse anche improvvidamente da un punto di vista legale, perché un lascito evidentemente pone dei vincoli. Comunque sembra che sembrava allora, se risaliamo all'83, sembrava allora che fosse possibile. Ci fu quindi un allarme, io e altri ci muovemmo per cercare di frenare questa situazione che avrebbe portato alla vendita pure sempre dei privati. E facendo intervenire il Comune di Carona si trovò un accordo, il Comune di Carona acquistò a un prezzo speciale la casa e quindi come loro oggi non esiste più, esiste il Comune di Lugano, siamo nella Grande Lugano, quindi Lugano è la proprietaria della casa. Questo per garantire che la casa continuasse ad essere messa a disposizione di artisti, di persone che volessero cercare in questa solitudine, in questa condizione riservata il luogo ispirativo per le loro ricerche, per le loro creazioni.
Ci sono delle persone che devono arrivare, chi sono?
Sono quelli che faranno il concerto per Ceresio Estate al 5 settembre alla Chiesa San Giorgio di Carona.
C'è un quartetto inglese, il quartetto Sacconi, poi alcuni artisti come il mezzo soprano Hans Stefani, la fisarmonicista Zenia Sidorova e il chitarrista Miloš Karadagić, che si incontreranno per preparare il concerto del 5 settembre, poi ci sono anche altri concerti a Morcote, quindi la casa diventa un luogo di seminario, un laboratorio, un luogo di prove anche, oltre che di soggiorno.
Questi erano proprio Zenia Sidorova e Miloš Karadagić in un celebre brano di Astor Piazzolla. Ma alla Casa Pantrovà non soggiornano solo musicisti. Carlo Picardi.
Non ci sono solo musicisti, sono anche scrittori, artisti di altre discipline che vengono, che possono venire.
Tra cui Marta Argerich, che soggiorna regolarmente.
Sì, che tra l'altro addirittura per quasi un mese. E infatti uno dei motivi del legame che si è creato tra Marta Argerich e Lugano direi che è proprio la condizione che si è creata mettendole a disposizione addirittura una casa nella quale può ospitare sia alcuni musicisti che poi sono con lei, sia i familiari, le figlie, i nipotini, insomma è come fosse casa sua.
Come conferma Stéphanie Argerich, figlia della nota pianista e regista cinematografica.
Mais oui, elle aime beaucoup y aller, elle a sa petite maison là, Caronne. Et c'est en fait c'est une façon de c'est un peu un des retrouvailles pour la famille de Lugano justement parce que tout le monde peut y aller, donc on y va avec les enfants et puis c'est très sympathique. Ouais.
Un luogo simpatico dove andare con tutta la famiglia. Ma spostiamoci nei piani superiori, dove c'è anche un pianoforte verticale, che a quanto pare Marta Argerich non suona, preferendo esercitarsi su quello dell'auditorio Stelio Molo, dal quale incanta il pubblico del suo progetto per l'intero mese di giugno. Le Kinderszene di Robert Schumann sotto le dita di Marta Argerich.
La casa non è che abbia un valore architettonico particolare.
Si può definire una casa ticinese nemmeno?
Nemmeno, perché appunto ci sono delle finezze, lo si vede anche da certi dettagli. Per esempio qui sulla scala ci sono delle formelle, sono di Silvia Marcus Salati,
sì?
La ballerina pittrice, moglie di Vinicio Salati, che fu il, diciamo, il personaggio ticinese più in contatto con Kleber. Bisognerebbe anche fare un discorso su Vinicio Salati, perché fu uno dei pochi intellettuali ticinesi che si aprirono verso il mondo tedescofono residente. Cioè il Ticino, soprattutto nella prima metà del secolo, era talmente, tra virgolette, ossessionato dall'italianità da difendere, da promuovere, eccetera, che non è stato capace di cogliere le occasioni di queste presenze numerose, sappiamo, no? Si può fare il nome, non so, di, beh, il più famoso è Hermann Hesse, ma poi c'è Ugo Ball, c'è Emmy Henke, c'è Paul Klee, Murato, Georg Kaiser, Locarno, Gerhard Hauptmann, Rovio, cioè tantissimi, con cui però non ci fu un contatto, non ci fu una possibilità di creare una sintesi tra la loro cultura e la nostra. Uno dei pochi intellettuali che si aprirono a questo mondo fu proprio Vinicio Salati, ed è presentato qui dalla presenza delle formelle di sua moglie. E Salati, che io conobbi, mi parlò addirittura di Bertolt Brecht, che qui fu ospitato nel 1933, nel momento in cui dovette lasciare la Germania, minacciato appunto dal regime nazista, come d'altronde Kleber e la moglie, perché minacciati proprio di morte. Cioè Kleber lasciò la Germania proprio la sera dell'incendio del Reichstag. Andò prima a Praga, poi a Zurigo, dove incontrò la moglie, che tra l'altro aveva in affitto una casa qui a Carona. Questo è il motivo per cui vennero a Carona. E subito dopo arrivò Brecht, e nei suoi diari e nelle sue biografie si legge addirittura che Brecht qui meditò di stabilire una residenza, che poi non avvenne, perché lui si rese conto che si era trovato isolatissimo dal mondo tedescofono, intendeva essere circondato comunque per avere una dialettica con altri intellettuali tedeschi, appunto da persone della sua cultura e della sua provenienza, e decise poi di andare in Danimarca, eccetera. Però la prima riflessione come emigrante di Brecht fu quella di stabilirsi a Carona, proprio grazie al rapporto privilegiato che aveva con Kleber e con la Texner.
John war da runter und Jim war dabei
und George ist Sergeant geworden.
Doch die Armee fragt keine, wer sei,
marschiert hinauf nach dem Norden.
Soldaten wurden auf den Kanonen von Kap bis Kaufbehaar. Wenn es mal regnete und es begegnet
braunen Neuerrasse, der braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Sieg.
Canon in Song, Kurt Weill e Bertolt Brecht, Brecht che ha passeggiato per i vicoli di Carona, Kurt Kleber, anch'egli in fuga, che però volle rimanere in Europa, a differenza di molti che partirono per il Nuovo Mondo, e che però si porta dietro una reputazione che non lo favorisce.
Questo però gli creò problemi politici anche in Svizzera, perché la Svizzera ha ospitato molti profughi, molti emigranti, molti intellettuali, ma non con tutti ha usato lo stesso trattamento.
Infatti lui dovette cambiare nome.
Appunto, Zora la Rossa è pubblicata sotto il nome di Kurt Held, è uno pseudonimo. Ma questo fa vedere la difficoltà, soprattutto fino alla fine della guerra. C'era molto controllo, perse anche la nazionalità tedesca, quindi a un certo punto si trovò apolide, no? Quindi questo crea un'insicurezza incredibile. Poi c'è un altro capitolo molto triste, molto grigio, per non dire nero, della nostra cultura nazionale, il rapporto con l'Associazione Scrittori Svizzeri, perché non tutti lo sanno, anche se il discorso emerse nel 97 grazie a Charles Lindmeier con degli articoli famosi sul Bund di Berna. Questo in margine anche a tutta la polemica sui beni ebraici sottratti dalle banche svizzere, non restituiti ai proprietari, e il ruolo poliziesco della società svizzera degli scrittori. Cioè Felix Mörschlin, che era presidente, e soprattutto Karl Neff, che era il segretario, in pratica diventavano il referente della polizia federale nel concedere i permessi di soggiorno. Quindi erano permessi dati o non dati in base a valutazioni anche soggettive, non reali. Tanto per dire, Robert Musil a Ginevra non ottenne il permesso, e vittime di questa situazione furono sia Kleber sia Lisa Tessner. Addirittura ho trovato l'affermazione di Karl Neff nel 1942: non conosciamo il contenuto dei racconti di Lisa Tessner, ma dubitiamo che si tratti di opere improntate a uno spirito esclusivamente svizzero. In questi tempi siamo responsabili verso la nostra gioventù, facendo di tutto affinché determinati influssi stranieri siano tenuti lontani da loro.
Non è certo un testo pericoloso, I Fratelli Neri, tant'è vero che nella Svizzera tedesca è lettura per le scuole, come lo sono stati in Ticino Giuseppe Zoppi e Dante Bertolini. 2 anni fa il regista Xavier Koller ne ha fatto una versione per il cinema, in parte girata anche in Valle Bavona.
Mamma!
Voi chi siete?
Un amico.
Qui ci sono...
Potete pagarlo. In cambio mi darete vostro figlio. Servizio per 6 mesi a Milano.
Non venderò mai mio figlio.
Nemmeno per salvare la vita di vostra moglie.
E quant'è che vi fornisco, ragazzi, eh? Sempre di prima qualità.
Quando venne in Svizzera, non potendo più esercitare la politica, perché era proibito per uno straniero farlo, Questo spirito fu trasferito in questi racconti, in questi romanzi, dove viene esaltato lo spirito comunitario, senso collettivo, a livello già dell'infanzia, dei bambini, degli spazzacamini. Cioè, i romanzi di Kleber e della Tessner mostrano questa umanità solidale attraverso la condizione infantile. Direi invece un'altra cosa. Per me è ancora inspiegabile il fatto che I Fratelli Neri, che è una storia che cominciava a Valverzaghe, non è mai stato tradotto in italiano da un editore ticinese. Questo fa vedere il distacco storico, purtroppo, tra questo filone tedescofono, comunque che viene dal nord, no? Di valori culturali cresciuti sul nostro territorio, di cui il nostro territorio non ha saputo approfittare, tranne, come ho detto, personalità come Vinicio Salati, che ho menzionato prima, ma il quale, tra l'altro, mi ha sempre spiegato questa sua disponibilità verso queste figure intellettuali provenienti dal nord, con il suo ribellismo che lo portò a 20 anni a lasciare la famiglia, andare a Dresda, suonare il pianoforte d'accompagnamento nei cinema muti, entrare in contatto con gli artisti della Neue Sachlichkeit tedesca, Otto Dix, Feuchtwanger. C'è addirittura un ritratto di quel tempo di Vinicio Salati dipinto da uno di quegli artisti. Quindi aveva un rapporto già prima di conoscere Kleber e la Tessner con questa generazione di scrittori e artisti tedeschi che avevano rinnovato e rappresentavano un'avanguardia non di tipo elitaristico, ma un'avanguardia sociale.
Vogliamo salire le scale?
Sì.
Ecco, qui siamo nella biblioteca.
Qui vediamo i libri, sono tutti libri dell'epoca, quindi fine tra gli anni 30 e fine anni 50.
In tedesco soprattutto.
Soprattutto in tedesco, non solo. C'è anche qualche libro in italiano, in inglese. Questo, ecco, già il fatto di vederli così lineati e organicamente messi porta già alla curiosità, no? Questo è molto apprezzato dagli ospiti.
Quattro grandi scaffali che ricoprono almeno due delle pareti della casa e poi parecchi quadri. Diciamo qualcosa sui dipinti, e fotografie.
Questi sono di Sonia Marcus, che era amica dei Kleber, ovviamente.
Sembra Chagall
perché era russa. E qui c'è il ritratto di Kurt Kleber.
Kurt Kleber domina sopra il divano.
Direi che è quasi una divisa brechtiana, no? Lui si vede...
Sì, la camicia senza, la giacca senza collo.
Qualifica già l'artista di sinistra questo fatto, no? È un po' maoista, in fondo. Diciamo che Carona è stata privilegiata in questo senso, perché a Carona, per esempio, è sepolta Meret Oppenheim, una figura importante dell'arte non solo svizzera, e tra l'altro opportunamente una delle ultime decisioni del comune di Carona prima di sciogliersi nella Grande Lugano è stata quella di ripristinare nella piazzetta all'interno del paese, Piazza Montà, la fontana con la scultura di Meret Oppenheim.
Albert Einstein.
Evidentemente come scrittore qui dominano le opere complete, no? Brecht, ci sono tutti gli Stücke, 8 volumi, dei lavori teatrali. Poi c'è anche diciamo saggistica di tipo storico-politico, Heinrich Böll, Theodor Fontane, qui riserviamo poi anche l'Ottocento, eccetera.
Tutto Balzac in tedesco.
Anche Anatole France in tedesco. William Faulkner,
la saga dei Forsyth, soprattutto narrativa, dunque.
Sì, narrativa, anche filosofia.
Caro Picardi, però questa casa, nonostante il suo carico di cultura e di storia, ha un'atmosfera molto accogliente e molto semplice.
Sì, appunto, no, non c'è lusso, non c'è quella raffinatezza, ma in fondo si trattava di artisti che si distinguevano dalla borghesia, quindi il fatto già di scegliere un villaggio, perché il villaggio di Carona poi ai tempi era fatto anche di contadini, no? Quindi avevano un rapporto non come adesso con l'avvocato, il medico, il direttore di banca, no? Tanto per dire chi ci abita, ma proprio la popolazione umile, no? Quindi l'idea stessa di denominare la casa in dialetto facendo il verso al grotto Pamperdu dimostra proprio una scelta di questo
avevano
genere.
Un contatto avevano con contatto. La popolazione locale,
cioè avevano un contatto, infatti ci sono anche dei ricordi da parte di certe famiglie, certi discendenti da persone che hanno avuto relazioni con i Kleber, ma certamente non bastava per loro questo, quindi cercavano contatti magari tra di loro, appunto esse frequentavano questa cosa, loro frequentavano Montagnola come la Hennings, Ugo Ball, eccetera, quindi questa sarebbe una storia da fare, da scrivere, ed è peccato che nessun ticinese, o pochi, ma direi quasi nessuno, perché non esiste una bibliografia di studi da parte di studiosi ticinesi su artisti che sono stati ospiti del Ticino, bisogna andare oltre Gottardo a cercare ricercatori che si sono dedicati, appunto, potrebbe essere una storia del futuro, non tanto per rammaricarsi del fatto che il contatto non ci fu, ma per attirare l'attenzione su quello che si può recuperare nella memoria. Poi c'è anche una spiegazione, cioè io me la sono fatta. Il motivo per cui la Svizzera italiana non diede importanza a queste presenze è legato appunto alla difesa dell'italianità. All'assillo di essere sopraffatti dal germanesimo, eccetera, di perdere quell'autonomia culturale che poi in quegli anni era anche minacciata politicamente dal fascismo, quindi c'era una doppia pressione, o la pressione, diciamo, del germanesimo dominante, in Svizzera, perché la maggioranza è tedescofona, e quella di essere tagliati fuori dall'Italia. Ecco, questo ha creato una situazione per cui non ci fu l'incoraggiamento a entrare in dialogo con queste persone, che rimasero isolate tra di loro come delle monadi. Però adesso c'è la possibilità, diciamo a distanza di tempo, di ripensare, ripercorrere quegli itinerari.